attraverso il mezzo della lamentazione, ecco, il veggente dell'Apocalisse può ancora più esplicitare il significato del giudizio futuro su Babilonia. Vediamo insieme questa parte che riprende tanti echi anche delle scritture, dei profeti.
Ma certo sono questi lamenti fatti da chi ha avuto parte in tutto il lusso di Babilonia, in tutta la sua ricchezza. E viene detto al versetto 10 che questi re si tengono lontano per il timore e di quello che è il dolore, il tormento di Babilonia, e cioè tanto sono stati vicini e conniventi con la sua vita precedente, quanto adesso di fronte alla caduta sono lontani e fanno il lamento vedendo la distruzione. E mi pare che appunto in questa specie di coro ci sono i re, al versetto 9, i mercanti, i naviganti, sono quasi sempre appunto queste figure di potenti e di commercianti che hanno partecipato. In questo coro mi sembra che si dica con tutte queste ripetizioni veramente lo sfarzo. La lunga lista dei versetti 11, 12 e avanti finisce, che tutti avremo notato appunto, con questa con il ricordo dei greggi, dei cavalli, dei cocchi, dei corpi e delle vite di uomini. Tutto è stato oggetto di commercio, e la fine di questa lista sono proprio gli uomini. Anche gli uomini erano stati oggetto del commercio, e a me aveva appunto impressionato che dicesse i corpi e le vite, cioè ha commerciato addirittura non solo forza lavoro, diciamo, braccia, ma anche proprio la vita degli uomini, tutta la personalità. Ecco, tutto questo grande lusso, questa ricchezza fatta a spese di altri in un'ora sola, questo è l'altro ritornello che c'è, in un'ora sola è tutto finito. Si è tutto perso, ha tutto mostrato la sua vanità, perché è arrivato il giudizio. E finiva la parte di oggi, che è il versetto 20, con la lode: esulta cielo e voi santi, apostoli, profeti. Ecco perché c'è stata la condanna di Babilonia secondo il giusto giudizio di Dio. Cioè tutto è finito in Babilonia, è caduta in un'ora sola, perché il giudizio di Dio arriva improvviso e totale.
Ma pensando a tutti i paralleli dell'Antico Testamento da cui sono presi i versetti che qua il veggente dell'Apocalisse utilizza, mi sembra di trovare una conferma del fatto che Babilonia, che rappresenta il nemico, il grande nemico che ha distrutto Gerusalemme e il suo tempio, è però qui una figura che riassume forse tutti i sistemi fondati sul... abbiamo visto che ci sono nei dettagli del capitolo 17 si può riconoscere Roma, ma è tutti i sistemi che seducono le nazioni, non le nazioni, ma ciò che seduce le nazioni. Una conferma di questo è per esempio il versetto 22-23, quando dice: non si udrà più in te la voce della mola, la luce della lampada non brillerà più in te, e voce di sposo e di sposa non si udrà più in te. E queste parole sono dette di Gerusalemme nel profeta Geremia, nel giudizio su Gerusalemme, a capitolo 16 si dice: non si udrà più in te voce di sposo e di sposa. E poi al capitolo 23, quando ci sono le promesse, si udrà ancora in te voce di sposo e di sposa. Sono parole usate nel giudizio, non solo queste, anche quando diceva ieri il Signore le ha fatto pagare il doppio dei suoi peccati, anche questo si dice anche di Gerusalemme, ha ricevuto il doppio per tutti i suoi peccati, al profeta Isaia. Ecco, versate le doppia misura nella coppa in cui mesceva. Quindi mi sembrava di trovare una conferma in quello che dicevamo ieri: non il giudizio sulle nazioni, ma su colei, rappresentata da una donna in opposizione alla donna vestita di sole, e come sempre sono rappresentate le grandi città, sono rappresentate da donne che seducono. E infatti anche il capitolo successivo dice: ha condannato la grande meretrice che corrompeva la terra con la sua prostituzione. Insomma, è difficile identificare la donna con le nazioni, perché le nazioni sono quelle che si lamentano su di lei per la sua caduta. Poi un'altra cosa che è evidente, l'abbiamo anche già notata, ma questo binomio che nella scrittura spesso va insieme, di lussuria e sangue. Lussuria e sangue, grande ricchezza e sangue.
No, volevo aggiungere una piccolissima cosa. Quando qui l'ultimo versetto 20, no, che è bellissimo, dice: Dio vi ha reso giustizia, mi pare che possa essere una risposta, qui veramente una risposta definitiva, al grido dei santi che sono sotto l'altare del capitolo 6, quando gridano a gran voce: fino a quando, sovrano, tu che sei santo e verace, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue sopra gli abitanti della terra? E qui mi sembra appunto che ci sia questa risposta definitiva da parte del Signore. E poi sì, mi ha fatto molta impressione questo utilizzo delle vite umane, come diceva Paolo, no? Schiavi e vite umane. Mi sembra che è ancora una cosa molto molto attuale nella società odierna, cioè che si fa di tutto anche contro la vita umana, dalla faccenda della genetica eccetera in poi, insomma, cosa che sapete tutti meglio di me, insomma, è impressionante, insomma, che queste aberrazioni si continuano nel mondo, esistono ancora, insomma.
Io non ho da aggiungere, volevo sottolineare solo l'importanza del giudizio di Dio della speranza del giudizio, questa è la speranza del giudizio, per coloro che debbono rimanere fedeli ai comandamenti di Dio, alle parole di Dio e alla testimonianza di Gesù, questa formula che torna nell'Apocalisse, fedeli ai comandamenti di Dio e alla testimonianza che Gesù ha reso a Dio con la sua morte, col suo martirio, e l'importanza della speranza nel giudizio che sostiene la perseveranza, e come abbiamo visto anche nei capitoli precedenti, ogni tanto anche in quel testo del capitolo 6 che ha citato Gemma, anche al capitolo 14, e più volte sono queste frasi, queste diciamo parentesi incoraggianti, qui è la perseveranza dei santi, eccetera. Mi sembra che sia questo anche il significato qui. Già per esempio il capitolo 15 è sottolineato questo all'inizio di tutta questa parte, prima di fare l'elenco delle coppe, grandi e mirabili sono le tue opere. Il capitolo 15 è presentato il cantico di Mosè e dell'agnello, poi si va a vedere, c'è un problema di capire come mai dice di Mosè e dell'agnello, poi le parole riportate sembra che non corrispondano. A parte questo, appunto, questo il canto pasquale è centrato sul giusto giudizio di Dio, sull'onnipotenza di Dio. Tu solo sei santo, tutte le genti verranno e si prosterranno davanti a te perché furono manifestati i tuoi giudizi. Questa è la speranza. La speranza è che i giudizi di Dio si manifesteranno in un'ora sola, dice il testo di oggi, e allora tutte le genti verranno davanti a te e si prostreranno. E questo è già, lo troviamo più volte, e in particolare in Isaia, nel profeta Isaia. E questa è anche entro questo quadro, anche per esempio Paolo ha inserito, se non l'ha preso già dalla comunità precedente, ha inserito l'evento di Gesù come colui che realizza, che promuove questo risultato, come l'Apocalisse d'altra parte, mettendo l'agnello al centro, Filippesi 2, l'inno di Filippesi che conosciamo così bene, che è così importante, ecco, cioè l'inno, ricordate, pur essendo in condizione divina, non ritenne una cosa da sfruttare per sé la sua condizione divina, ma sua uguaglianza con Dio, ma assunse la condizione di schiavo e così via. E per questo Dio gli ha esaltato, gli ha dato il nome, e quando descrive il risultato di tutto questo dice: in modo che tutti pieghino le ginocchia in cielo e dicano appunto che il Kyrios, cioè la regalità di Dio, che qui è vista come l'aspetto finale di tutto, è visto come realizzato attraverso la regalità di Gesù, che il riconoscimento che Gesù è il Kyrios, che vuol dire il re, è il dominatore, è il riconoscimento poi che Dio è il Kyrios. Mi sembra bellissimo qui, ecco, vedere queste pagine come consolanti, perché questo è lo spirito di queste pagine. E oltre all'insegnamento che avete sottolineato, cioè all'analisi, per così dire, di tutta la storia umana, ecco, cioè le schiavitù, la ricchezza, quello che agli occhi umani, agli occhi degli storici, agli occhi nostri appare normale, cioè appare anche non buono a volte, ma sostanzialmente inevitabile, agli occhi di Dio appare insostenibile, è una storia che non è sostenibile. Questa enorme ricchezza fondata sulla schiavitù, qui c'è, avete già notato questa, nell'elenco messo alla fine forse volutamente, però è anche il fatto che fa parte della merce, anzi gli schiavi, come sappiamo, poi certo che ci sono anche oggi, qui l'autore quando scrive ha davanti un impero molto importante, forse al suo tempo si calcola che nell'impero romano, è difficile, questi calcoli sono molto difficili, ma insomma sembra che sia una decina di milioni erano schiavi, erano nella condizione di schiavitù, e quindi praticamente il 20% della popolazione, quindi, cosa fondamentale per tutto, tutta la macchina, il sistema. Senza la schiavitù sarebbe stato impossibile, ecco, l'economia dell'impero. E gli schiavi venivano, soprattutto si diventava schiavi, venivano, diciamo, il numero degli schiavi veniva rifornito soprattutto attraverso le guerre, cioè gli schiavi di guerra, i prigionieri, ecco, oppure anche nella stessa misura attraverso la cattura di tutti i banditi, diciamo, dei pirati, dei banditi, cioè tutti questi canali per rifornire, questi diventavano schiavi, ecco, dell'impero.